Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify. Anzi, ultimamente dovrei dire uno dei podcast meno ascoltati su Spotify, dato che la situazione è leggermente migliorata. Comunque, concentriamoci sulla sgambata di stasera. Slavia Praga Milan 1-3, il Milan accede ufficialmente ai quarti di finale di Europa League. Domani alle 12, se non ricordo male, sì, 12 ci sarà il sorteggio. Vedremo chi affronteremo appunto i quarti di finale. Sicuramente sarà un avversario molto più tosto rispetto al Rennes e appunto allo Slavia Praga, ma comunque intanto noi ci siamo. E mi pare di aver capito, ora non sono sicuro, però alcune voci di corridoio dicono che noi siamo l'unica squadra di Milano ancora in Europa. Per carità, quegli altri vinceranno lo scudetto, niente da dire, ma intanto in Europa ci siamo noi e loro no. Inoltre sono usciti, se non ricordo male, sempre alcune voci di corridoio mi dicono che siano usciti contro l'Atletico Madrid, che con tutto rispetto parlando non è propriamente questo squadrone, quindi evidentemente non sono la formazione più forte al mondo come credono di essere. Ma chiusa questa piccola polemica colorita per rivolta ai nostri cugini, e comunque ribadisco, siamo sempre noi gli unici in Europa, perché la storia rimane quella. Poi, per carità, siamo in Europa League, non nella Champions League, ma comunque sempre Europa. La storia non mente mai. Vedendo la partita di oggi, parlando adesso di cose serie, mi è venuto in mente, cioè mi è venuto un dubbio, perché io non seguo il campionato ceco. Però mi chiedevo se lo Slavia Praga solitamente finisce le partite in 11 oppure è la norma farsi espellere qualcuno. No, perché le uniche due volte che ho guardato lo Slavia Praga giocare, appunto all'andata e al ritorno contro di noi, in tutte e due le occasioni sono rimasti in 10. E in tutte e due le occasioni, sempre nel primo tempo, dopo 20 minuti, un quarto d'ora circa, sia all'andata sia al ritorno, adesso non ricordo benissimo il minutaggio all'andata, ma comunque siamo lì, è sempre per dei falli veramente brutti, veramente pericolosi. Detto questo, sulla partita di oggi c'è ben poco da dire. Perché, ragazzi, diciamo che un po'... Allora, all'andata sappiamo com'è finita. Abbiamo vinto 4-2, subendo due gol in 10 in superiorità numerica. Tutti a dire, se la partita fosse finita 11 contro 11, chissà quale sarebbe stato il risultato. Sicuramente la nostra prestazione non fu esaltante. Sicuramente commettemmo degli errori, più che altro di sufficienza. All'andata ricordo proprio una squadra sufficiente, una squadra un po' svogliata, più che svogliata, una squadra che aveva sottovalutato troppo l'avversario. Però alla fine, se andiamo a guardare in concreto, noi ci siamo presentati alla gara di ritorno con due gol di vantaggio, che non sono da buttare, soprattutto con le regole di adesso. Adesso in Europa si sa che non c'è più la regola, giustamente secondo me, del gol in trasferta che vale doppio. Quindi è come se sostanzialmente avessimo affrontato la gara di ritorno, appunto quella di oggi a Praga, con un risultato di 2-0, che non sarà niente di eccezionale, che non significava appunto qualificazione già in tasca, però considerando che appunto affrontavamo lo Slavia Praga, voglio dire, due gol basta e avanzano. Infatti io non ero così preoccupato come molti milanisti o come veniva messo, come veniva scritto, detto nei media in generale. Sembrava quasi che dovessimo affrontare chissà quale spauracchio. Io, ripeto, ero abbastanza tranquillo. Pensavo più che altro, magari veramente possiamo uscire dalla competizione. Magari questi veramente ci fanno due gol, ci fanno tre gol, quel che è, ci mandano a casa. Ma se così fosse, se questa è una squadra che a cui non basta un vantaggio di due reti per superare il turno contro lo Slavia Praga, allora è giusto uscire dall'Europa League, anche perché se dovessimo continuare ad affrontare squadre nettamente più forti, come probabilmente capiterà, sicuramente capiterà ai quarti di finale, voglio dire, se devo avere paura dello Slavia Praga o se lo Slavia Praga mi butta fuori da questa coppa, avesse affrontato un Liverpool, un Bayer Leverkusen, cosa succedeva? Me ne faceva 8, quindi ero abbastanza tranquillo. Naturalmente, se fosse successo l'imponderabile, quindi fossimo usciti lo Slavia Praga ci avesse buttato fuori, naturalmente mi sarei incazzato, sarei rimasto delusissimo, però ribadisco, meglio così, avrei pensato, perché vuol dire che non saremmo stati in grado di vincere l'Europa League, ma neanche di avvicinarci minimamente alla vittoria. E quindi diciamo che ho affrontato questa partita senza sinceramente patemi d'animo, ma anche perché ora, a parte il ragionamento di prima, l'andata l'ho vista come tutti voi, pur giocando male, pur con i nostri limiti, pur sottovalutando l'avversario, perché secondo me era stato quello l'errore principale, aver sottovalutato troppo l'avversario, che comunque si era presentato bene, si era ben disposto in campo all'andata, ricordo, pressavano praticamente a uomo, soprattutto su Leao, che ebbe davvero pochissimo spazio, però sinceramente la qualità l'abbiamo vista tutti. Cioè, il mio discorso era contro una squadra del genere, due gol ti bastano per passare il turno. Poi se esci, allora sei tu stupido. Se esci vuol dire che te la sei cercata. Ma contro non... Se già devo affrontare un Liverpool ad Anfield Road, allora dico, oddio, se l'andata vinco 2-0, benissimo, perfetto. Però magari due gol non mi bastano contro il Liverpool in casa, in Inghilterra. Ma contro lo Slavia Praga, cazzo, se devono bastare due gol, dai, non scherziamo. Voglio dire, si è creato in questa settimana, come poi spesso capita al Milan, anzi quasi sempre, questo alone di paura, hanno cercato di creare questo, ma anche a partire dai tifosi stessi del Milan, si è creato questa sorta di spauracchio, di uno Sparta Praga che aveva impressionato tutti. All'andata, ripeto, andiamo a guardare nello specifico. È vero che loro hanno fatto due gol in inferiorità numerica. Noi entriamo in campo sottovalutando l'avversario. Entriamo in campo con spocchiosità. Però sostanzialmente, nonostante tutto, il primo gol che hanno fatto fu una di quelle reti che non mi ricordo neanche chi l'aveva segnata. Figuratevi. Ma era una di quelle classiche reti che la fai una volta nella vita e non la fai più. Quindi lì 10 contro 11, 11 contro 12, 20 contro 17, quel gol questo qui l'avrebbe fatto a prescindere. La seconda rete è stata un nostro regalo, perché secondo tempo eravamo sul 3-1, la partita sembrava ormai morta, sembrava anzi che potessimo tranquillamente dilagare, lo Slavia Praga non dava segni di vita, gli è bastata una punizione per rimettere tutto in gioco, buttano la palla in mezzo all'area, errore di Teo Hernandez che non va a difendere sull'uomo, l'attaccante dello Slavia Praga si ritrova da solo davanti a Maignan e lo fulmina per il 3-2. Però fu una situazione molto casuale, sinceramente, capito? Poi è vero che dopo la rete del 3-2 avevamo quei minuti di sbandamento con i fischi di San Siro, dove avevamo addirittura rischiato il 3-3, ma quello secondo me fu un po' una reazione di sgomento di tutta la squadra, che sinceramente non si sarebbe, come noi tifosi, neanche loro secondo me si aspettavano poi di subire quella rete lì, ma è stata un po' una situazione casuale, ripeto, non era una giustificazione, ma solo per dire che lo Slavia Praga, con tutto rispetto, con tutta la grinta che possono mettere, l'organizzazione che c'è stata, ma la qualità è veramente scarsa. Cioè, pensare di aver paura di questa squadra, soprattutto considerando i due gol di vantaggio, dai ragazzi, va bene tutto, ma non esageriamo adesso. Poi io sono sempre dell'opinione che una grande squadra che affronta un avversario più debole, se non gioca con la giusta concentrazione, rischia sempre di perdere, rischia sempre di fare brutte figure, è vero. Però pensavo, come poi è successo, che soprattutto pensando a, ricordando quello che era capitato all'andata, questa volta in campo saremmo scesi con una testa diversa. Così è stato. Espulsione dello Sparta, dello Slavia, è stata decisiva? Questa volta secondo me no, perché credo che, ribadisco, all'andata, a prescindere dall'espulsione dei nostri avversari, all'inferiorità numerica dei nostri avversari, noi siamo scesi proprio in campo male, ma si è visto dai primissimi minuti. Questa volta invece siamo scesi in campo con la testa giusta. Poi è normale che loro sono partiti subito a razzo, grazie al cazzo, si trovano davanti al loro pubblico, nel loro stadio, devono recuperare due gol, non hanno niente da perdere, si buttano alla morte, ma questo è sottointeso. Ma lì siamo stati anche bravi ad attutire i loro attacchi, il loro furore agonistico, soprattutto nei primi minuti. Abbiamo aspettato il nostro momento. Nel frattempo c'è stata l'espulsione, ma secondo me, a prescindere dall'espulsione, giusta, sacrosanta, a prescindere, noi avremmo continuato a fare la stessa partita e il risultato secondo me non sarebbe neanche cambiato. Siamo stati bravi appunto ad aspettare il nostro momento, quindi a capire quando la loro inerzia iniziava un po' a sgretolarsi, per poi colpire con la nostra classe. In primis Pulisic, due minuti dopo Loftus-Cheek, e poi in pieno recupero nel primo tempo una grandissima rete di Rafa Leão, che in questo 2024 mi pare che non gli si possa dire nulla per quanto riguarda i gol segnati, perché bene o male sta segnando, non dico ogni partita, ma quasi. E comunque io l'ho sempre detto, anche prima, quando era tra virgolette in piena crisi di gol, non segnava, è vero, però costruiva tanto per la squadra in fase offensiva, che fossero assist o che magari avviasse l'azione che poi veniva finalizzata. Comunque sia, c'era sempre, era sempre nel vivo del gioco. Criticare un giocatore così, sinceramente, poi per carità, dovrà migliorare, non sarà un top player, tutto, ditemi quello che volete, ma io ne ho sentite di tutti i colori verso questo giocatore, ragazzi. L'ho visto anche con Okafor con l'Empoli. Okafor con l'Empoli mi è piaciuto molto. Apro questa piccola parentesi. Tra l'altro è stato lui a fornire l'assist a Pulisic per il gol decisivo. Si è sbattuto, mi sono piaciuti i movimenti, mi sono piaciuti dei guizzi, mi è piaciuto anche il fatto che Noah sia stato in partita per 90 minuti, che abbia cercato di puntare l'uomo. Però ragazzi, Leao è un'altra cosa. Leao, lo vedi quando parte, è davvero devastante. Cosa che Okafor, giocatore diverso, per carità, forse anche più tecnico, più qualitativo rispetto a Leao, però meno devastante. Leao è il classico giocatore che davvero ti può aprire completamente le difese avversarie. Quindi, con le critiche io ci andrei molto molto cauto. Perciò finiamo il primo tempo sul 3-0, nella ripresa, completa gestione. Subiamo ugualmente il 3-1, perché noi in 10 uomini contro lo Slavia Praga almeno un golletto lo dobbiamo subire. Ci può anche stare, non mi piace mai sinceramente, anche quando vinci tranquillamente, perché non è mai bello subire gol, soprattutto quando le situazioni sono tranquille, le partite sono tranquille, quindi devi soltanto gestire, perché gestire è importante, bisogna imparare a saper gestire meglio. E infatti l'aver subito gol, nonostante fossi ininfluente, nonostante posso anche comprenderlo perché la qualificazione era ampiamente al sicuro, non mi è piaciuto questa cosa qui. Quindi unico neo il gol subito, anzi no, purtroppo c'è un altro neo, che è l'infortunio a Mike Maignan, che ha un problema al ginocchio, è uscito, ha provato a rimanere in campo, è uscito sulle sue gambe, quindi questo è positivo, dovrebbe essere sostanzialmente una contusione molto forte. Speriamo che la muscolatura possente del nostro portierone abbia attutito il più possibile il colpo. Magari è uscito, perché vabbè, aveva dolore sicuramente, ma consideriamo che le contusioni quelle molto forti, ti procurano un dolore nell'immediato che ti impedisce sicuramente di essere fluido nei movimenti, quindi ci sta che sia uscito. Non significa per forza che sia un infortunio, vediamo adesso, ci saranno domani gli esami strumentali, ne sapremo di più. È entrato Sportiello, io sinceramente rispetto alla scorsa stagione, quando Maignan usciva, poi la scorsa stagione ebbe un infortunio di circa 6 mesi, quindi tutto un altro discorso, ma comunque al suo posto entrava Tatarusanu e io tremavo, adesso con Sportiello sono sinceramente più tranquillo. Quindi anche dovesse saltare, che ne so, dico io, una o due partite, spero non di più, il nostro Mike, comunque con Sportiello possiamo dormire sonni tranquilli. E fu così che la prossima partita Sportiello titolare fa due papere. Ormai l'ho detto e vedi che finisce così. Comunque, formazione iniziale un po' sorpresa, un centrocampo a due con Musa e Adli. Non me l'aspettavo, mi potevo aspettare un Adli Ben Hasser, un Reinders, Adli, quello che volete voi. Musa non me l'aspettavo titolare e sono contento. Tra l'altro ha fatto una buona partita, ma sono contento perché mi ero dimenticato di dirlo nel precedente podcast, quello riguardo Milan-Empoli. Musa ad un certo punto entra verso boh, mezz'ora, 20 minuti dalla fine e mi ha impressionato molto molto piacevolmente. Ma a parte la partita con l'Empoli, io sinceramente questa stagione, ogni volta che ho visto Musa, tranne le rare eccezioni, ma parliamo sempre di un giocatore di 20 anni, che deve integrarsi, deve crescere, deve imparare, deve migliorare, deve fare esperienza, ma solitamente fa sempre delle belle partite. E poi non è il classico giocatore come pensavo io, il mastino alla Gattuso che picchia, che ruba palloni, che corre, che si sacrifica, ma che a livello qualitativo è davvero poca roba. Tutt'altro. Musa, la qualità c'è. C'ha dei bei piedi, Musa. E contro l'Empoli, infatti, mi aveva impressionato molto, non solo per quanto riguarda appunto la qualità delle giocate, ma anche per alcune incursioni, palla al piede che aveva fatto superando avversari. E non era la prima volta con l'Empoli, già in altre circostanze avevo visto questo tipo di giocata. E se Musa riuscisse a migliorare sotto porta, che lì forse quello è il suo vero problema, a mio avviso, i pochissimi gol mi pare che ne abbia segnato, consideriamo che ha 20 anni, ma sembra che giochi da decenni. Il problema però è che anche quando era in Spagna, al Valencia, purtroppo non segna praticamente mai, soltanto gol in carriera fino adesso. Però se riuscisse a migliorare questo fattore qui, potrebbe davvero diventare un giocatore importante, perché ha la giocata, ha l'incursione, ha il piede giusto. Non mi sorprende che sia sceso in campo titolare, cioè almeno non mi sorprende più di tanto che sia sceso in campo titolare oggi contro lo Slavia. Anzi, sono più sorpreso più che altro del fatto che ultimamente abbia veramente giocato poco. Perché, ripeto, ogni volta che l'ho visto mi ha sempre dato delle buone sensazioni. Dicevo, ero un po' sorpreso del fatto di vederlo titolare più che altro perché mi aspettavo un Ben Hasser, un Adli, che Adli per carità ha giocato, ma mi aspettavo al suo fianco un Ben Hasser, un Reinders o un Reinders Ben Hasser insieme con Adli in panchina. Di Musa titolare assolutamente non ci avevo minimamente pensato, tant'è che è stata una notizia dell'ultima ora. Si sa che ogni tanto Pioli ce l'ha queste piolate, queste trovate, però spesso e volentieri ci azzecca. Solitamente Pioli, quando ha questi cambi di formazione, per quanto riguarda la formazione iniziale, ti mette il giocatore che non ti aspetti. Spesso poi quel giocatore che non ti aspetti ti fa una bella partita. Non dico sempre, spesso. Difesa sostanzialmente siamo stati tranquilli, non abbiamo rischiato praticamente nulla. Un'altra bella partita di Gabbia, che a mio avviso in questo momento è il giocatore più in forma, almeno a livello difensivo. Tomori, una partita sufficiente, purtroppo spreca un giallo per un fallo stupido e salterà, essendo diffidato, salterà la partita di andata dei quarti di finale. Teo Hernandez molto bene, si vede che quando Teo gioca con Leao è tutta un'altra storia, anche semplicemente per la capacità che hanno di trovarsi ad occhi chiusi. Calabria, partita normale, nulla di eccezionale, ma va bene così. Adli uguale, qualche errorino nel primo tempo, nella ripresa si è un po' assestato. Musa appunto mi è piaciuto. Pulisic è arrivato cosa all'undicesimo gol. Pulisic ormai, ragazzi, imprescindibile. Poi in questo momento è in uno stato di forma eccezionale, però imprescindibile. Leao ha fatto Leao ha avviato la rete di Loftus-Cheek, ha siglato il terzo gol, un gol a livello estetico davvero molto molto bello, l'ha detto pure lui a fine partita durante le interviste: a me le cose facili non piacciono, quindi cerco sempre la giocata bella da vedere, che ci sta, per carità, però io sono sempre dell'opinione che se Rafael facesse anche le cose facili, soprattutto sotto porta, ecco che a livello di reti il suo numero sarebbe molto più importante, il suo bottino sarebbe molto più importante. Comunque la rete di stasera da incorniciare assolutamente. Loftus-Cheek, altra prestazione importante per il nostro, che colui che ho ribattezzato il nostro Milinkovic-Savic, perché noi sognavamo tanto la scorsa estate, vi ricordate all'inizio della scorsa estate, quando Milinkovic-Savic sembrava appunto dover lasciare la Lazio, come poi è accaduto, però per andare in Arabia. Alcuni rumors parlavano di un Gerry Cardinale interessato all'acquisizione del serbo, anche se io ci credevo veramente poco. Comunque, così dicevano i rumors, tutti eravamo in trepidazione, ma non sapevamo che noi il Milinkovic-Savic l'avevamo già individuato appunto in Loftus-Cheek, che fisicamente è un bestione come Milinkovic, tecnicamente forse anche a livello di tecnica, di qualità forse anche un po' più bravo, sicuramente a livello di quantitativo di gol non ha nulla da invidiare a Milinkovic, che pur di gol ne segnava, anche perché siamo arrivati, ho perso il conto quanti gol ha fatto Loftus-Cheek con quello di oggi, ma la cosa più importante è che praticamente può far gol, non dico in tutti i modi, ma quasi. E avere un centrocampista, è vero che lui è più un centrocampista offensivo, avere un centrocampista che ti fa tante reti, ragazzi, è importante. Cosa che negli scorsi anni praticamente ci mancava. Guardate, vedete quest'anno come il mercato sta portando i suoi frutti e quanto il mercato sia stato importante. Ricordatevi che lo scorso anno sulla destra avevamo, con tutto il rispetto, Messias e Salemaker. Ripeto, con tutto il rispetto, però insieme non fanno, secondo me, una gamba di Pulisic. Non solo per quanto riguarda termini realizzativi, ma anche per quanto riguarda la qualità delle giocate. E quest'anno e lo scorso anno non avevamo un centrocampista trequartista come Milinkovic, vabbè, come Loftus-Cheek, che di gol te ne fa e te ne fa anche tanti. Quindi vedete come cambia la situazione, vedete come a volte certe partite, noi secondo me quest'anno abbiamo vinto diverse partite che davvero altre, a me non piace questa frase del tipo dire noi questa partita lo scorso anno non l'avremmo vinta, non mi è mai piaciuta questa frase qui, perché non vuol dire nulla, però sinceramente quest'anno, guardando più che altro i nuovi innesti, capisco come seriamente, dato che questi nuovi innesti, parlavo di Pulisic e Loftus-Cheek in particolare, di gol ne stanno facendo, quindi la loro impronta nella squadra si vede. Nella stagione li stiamo sentendo, durante la stagione stiamo sentendo il loro apporto. Perciò mi viene da pensare veramente in questo caso che la scorsa stagione, cioè alcune partite che abbiamo vinto quest'anno, la scorsa stagione non l'avremmo vinta, ma perché ci mancavano proprio degli uomini di qualità, appunto come Ruben e come Christian. Giroud ha fatto la sua partita, si è sbattuto tantissimo, non ha avuto grandi occasioni per riuscire a buttare la palla dentro, ma comunque la sua onesta partita Olivier la fa sempre. Poi essendo io un suo fan, un sei in pagella, io lo do a prescindere, anche quando magari non lo merita, però io lo voglio dare. Altri minuti per Kalulu, che sta piano piano recuperando la forma fisica, e anche lui potrà essere, anzi sarà sicuramente un innesto importante per questo finale di stagione. Altri minuti per Ciao, che sbavatura nel gol dello Slavia Praga. Ciao non è tornato ancora bene, Ciao non ha ancora recuperato, gli manca ancora qualcosina. Mi era piaciuto tanto contro l'Atalanta, vabbè, a parte la partita brutta contro il Monza, però lì ci può stare, secondo me fu un errore, sinceramente, vi di più, quella scelta di metterlo titolare a Monza più come un errore di Pioli, perché è un giocatore che manca da tanto tempo, che è fuori dal campo, dai campi da tanto tempo, non lo metterei così facilmente titolare, gli farei fare ancora un po' di minutaggio prima di schierarlo. Dal primo minuto, a parte quella partita contro l'Atalanta, mi era piaciuto molto. E poi le partite successive, qualche sbavatura, qualche incertezza, non mi ha convinto. Cioè, conoscendo il vero Ciao, sento, cioè, capisco che lui non sia ancora fisicamente in forma. Ha smaltito l'infortunio sicuramente, ma ancora non ha ritrovato la vera verve, la benzina nelle gambe, a mio avviso. Ho visto invece, ma l'avevo già visto a Empoli, quando era ufficialmente rientrato un po' più pimpante, un po' più in palla Kalulu. Tra l'altro, importanti le parole di Kalulu questa settimana, quando disse che addirittura dopo l'infortunio era così, come dire, traumatizzato, così giù di morale, che aveva pensato di lasciare il calcio, nonostante la sua giovanissima età. E invece poi piano piano è riuscito a risollevarsi anche grazie ai compagni, grazie comunque a tutta la società che gli è stato vicino. E nel momento in cui poi finalmente è rientrato a Empoli, ha risentito quell'emozione di calcare il campo, di sentire l'erba del campo, di sentire i cori di San Siro, di giocare una partita, di sentirsi nuovamente calciatore, ritrovando quindi l'entusiasmo. E adesso infatti, ripeto, l'ho visto molto più pimpante rispetto a Ciao in queste ultimissime uscite. Tra l'altro, come è già capitato in un'altra occasione, sta diventando un vizio di Pioli. Vedo che durante le partite, ad un certo punto, come è capitato con la Lazio di sicuro, con l'Empoli non mi ricordo, ma forse anche con l'Empoli, con la Lazio di sicuro, ad un certo punto questo qui prende e cambia tutti e due i centrali difensivi. Boh, d'amblè, cambia i centrali. Sinceramente, adesso io ripeto, io parlo sempre da tifoso, non sono un esperto, di sicuro non vado a mettermi sopra Pioli, nel senso che se lui è l'allenatore del Milan, se uno scudetto l'ha vinto e se fa l'allenatore, se fa questo mestiere da anni e anni, evidentemente ne saprà più di me, però il piccolo manuale del calciatore, dell'allenatore, anzi, direbbe che in teoria, a meno che non ci siano infortuni o quant'altro, i centrali difensivi non li devi cambiare. In teoria non dovresti cambiare neanche uno durante la partita, ripeto, tranne casi eccezionali. Noi addirittura li cambiamo due. Questa, sinceramente, sta cosa qui non mi è chiara. Non mi è chiara. Oggi tanto quanto, quando c'è stato il doppio cambio, eravamo sul 3-0, poi abbiamo subito il 3-1, per carità, ma la partita ormai era indirizzata, era incanalata, soprattutto la qualificazione, quindi vabbè, lo posso pure accettare. Ma con la Lazio, partita tesa, partita difficile, partita dove eravamo in superiorità numerica, ma sempre lì al limite, sempre lì in bilico, stavamo vincendo, ma ripeto, il risultato non era sicuro. Va a cambiare i centrali difensivi. Non subimmo gol in quella situazione, però ripeto, è una scelta che non comprendo, sinceramente non condivido. Ma l'allenatore, lui, saprà quello che fa. Dunque, è finita la grande paura, no? Siete più tranquilli adesso? Dai, su. Forse abbiamo un po' esagerato, e va bene criticare il Milan, va bene essere aspri, essere duri, perché effettivamente neanch'io ero soddisfatto della partita d'andata, però davvero sembrava che stasera dovessimo scendere in campo contro il Real Madrid. E dai, o sembrava quasi che dovessimo scendere in campo con lo Slavia Praga, ma con lo Slavia Praga che aveva vinto 4-2 all'andata. Allora, allora uno dice, cazzo, però vabbè che lo Slavia Praga, però in casa sua devi fargli due gol, non è semplicissimo. Invece affrontavamo una squadra che all'andata l'abbiamo battuta ampiamente, nonostante tutti i nostri errori, nonostante la prestazione tutt'altro che esaltante, ma l'abbiamo battuta. Sapevo benissimo che questa partita, se l'avessimo giocata con più attenzione, con meno spocchiosità, non avremmo avuto problemi a qualificarci. Poi sinceramente non credevo che l'avremmo vinta così facilmente, perché ribadisco, alla fine del primo tempo eravamo 3-0. E non pensate all'espulsione questa volta, perché per carità l'espulsione è sempre importante, è sempre determinante, penalizza una squadra, non lo metto in dubbio, ma avremmo vinto ugualmente. Magari ne avremmo vinto alla fine del primo tempo, eravamo sul 2-0 senza espulsione. Ma ripeto, era proprio un modo di approcciare la partita, il modo di interpretare la partita è stato completamente diverso. Ma lo immaginavo, perché? Perché comunque guarda anche l'avversario. Siamo in Europa, nessuno deve essere sottovalutato, sicuramente bisogna sempre rispettare tutti, per carità, però lo Slavia Praga, dai. Abbiamo visto che a livello tecnico non è una squadra che può impensierirti, soprattutto se poi, ripeto, all'andata te la sei portata a casa con due gol di vantaggio. Quindi Milan ai quarti di finale, Inter eliminata, questo è sempre doveroso ricordarlo. Adesso si stanno giocando le ultime partite di questi ottavi di finale. Ho guardato velocemente i risultati, Liverpool sta distruggendo completamente lo Sparta Praga, che tra l'altro lo Sparta Praga è anche più forte in teoria dello Slavia Praga, perché almeno stando alla classifica in Repubblica Ceca lo Spartak è primo, lo Slavia è dietro, adesso non ricordo, mi pare che sia secondo, comunque è dietro lo Sparta appunto, quindi in teoria lo Sparta è più forte e Liverpool al momento tra andata e ritorno ne ha già fatti, cos'è, 10? All'andata quanto è finito? 5-1, 4-1, 4-0, 5-0, adesso erano su 4-1, 5-1, pure lì, quindi già un 10 gol, ecco. Questo per far capire quanto spero di non trovarmi in Liverpool domani nelle urne. Atalanta che stava perdendo in casa contro lo Sporting Lisbona, questo è un bel risultato da andare a controllare con attenzione. Roma che stava perdendo col Brighton alla fine del primo tempo, ma la Roma l'andata aveva vinto 4-0, quindi non credo che possa capitare un simile dramma sportivo, addirittura un Brighton che ribalta il risultato dell'andata, non credo. Poi sinceramente gli altri risultati non me li ricordo. Sono passati già il Marsiglia che ha rischiato tantissimo col Villarreal che si era portato sul 3-0. È passato, ragazzi, non mi ricordo, è passato il Benfica, anche lì rischiando contro i Glasgow di Rangers, cioè i Rangers di Glasgow, scusate. Comunque, poi, vabbè, ve ne andate a vedere i risultati se non li sapete. Fatto sta che domani in realtà, come detto, affronteremo sicuramente una squadra più quotata e più forte sia del Rennes e sia dello Slavia, sicuramente. Però secondo me, se riuscissimo ad evitare Bayer Leverkusen, che comunque ecco, il Bayer Leverkusen al momento sta pareggiando 0-0, quindi in realtà è ancora in bilico la qualificazione, però giocando in Germania non credo che avranno problemi a vincere la partita. Quindi se dovessimo evitare Bayer Leverkusen e Liverpool, secondo me con tutte le altre squadre ce la giochiamo benissimo. Quindi vediamo comunque come si concludono questi ottavi di finale, ma la cosa importante è che noi ai quarti ci siamo. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.